Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Si rallegrino i cieli ed esulti la terra, elevate o monti la vostra lode.
I monti esplodono di gloria e colline di giustizia.
Poiché il Signore nostro verrà e soccorrerà i suoi poveri.
Apri il mio cielo, di cui facere il giusto, si spalanchi la terra e faccia uscire il Salvatore.
Ricordati di noi, Signore, e visitaci con la tua salvezza.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Manda, Signore, l'agnello, il Signore della terra, che domina dal deserto al monte della figlia di Sion.
Vieni a liberarci, Signore, che figlio di potenza, mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Vieni, Signore, a visitarci nella tua pace e noi gioiremo presso di te con cuore sincero.
Facci conoscere la tua vita,
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia. Che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra della morte.
Alleluia,
il Signore sia con voi.
Con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te,
Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore.
Ecco una voce ripida, risuona nell'oscurità, sconfitte sono le tenebre, Gesù dal cielo scenderà. Ecco l'agnello in mezzo a noi, ci lava col suo sangue ancora, col cuor pentito tutti noi, chiediamo pace ai nostri cuori. Dio del mondo creator, un corpo prende come noi, per liberare l'uomo che col suo socio e creò. Nel grembo di una vergine la vita tua germoglierà, Maria tua madre ti verrà.
Stiamo continuando questo capitolo primo e a seguito oggi del testo dell'Annunciazione, nel quale testo dell'Annunciazione l'angelo va a indicare proprio questo a Maria: tua cugina Elisabetta, che tutti dicevano sterile, aspetta un bimbo, no? E questo diventa per l'angelo una specie di segno consegnato a Maria. Maria, dice il testo di oggi, si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, nella casa di Zaccaria, eccetera. Cominciamo a capire questa descrizione. Andò in fretta. Ma perché viene sottolineato questo andare in fretta? Perché Maria è sollecitata ad andare da Elisabetta? Potremmo dire, e perché deve andare ad accertarsi del segno, ma non è proprio così. La ragione profonda è un'altra, che l'angelo dicendo Elisabetta, tua parente, eccetera, darà luce, l'angelo praticamente dice a Elisabetta sta succedendo una cosa importante, cioè in Elisabetta si compie un'opera di Dio. Perciò che Maria si alzò e andò in fretta verso la casa di Elisabetta significa che Maria ovviamente va a contemplare quest'opera di Dio, non ha dubbi, come dire, vado a vedere perché mi devo rassicurare che sia veramente così. No, là c'è un'opera di Dio, perciò Maria va quasi a contemplare quest'opera di Dio. E ovviamente questo significato è confermato. Perché? Perché poi succede una cosa incredibile. Elisabetta appena ebbe udito il saluto, quindi non sapeva nulla Elisabetta, fu colmata di Spirito Santo e disse: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Allora, Luca, riconsegnando questo testo e collocandolo proprio in questa Maria che va a contemplare l'opera di Dio che è avvenuta in Elisabetta, inserisce però adesso Elisabetta, la figura di Elisabetta. Infatti stamattina tutto è incentrato sulla figura di Elisabetta. E quali sono gli aspetti che Luca stamattina vuole riconsegnare alla luce appunto dell'esperienza di Elisabetta? Elisabetta fu colmata di Spirito Santo e il fatto che sia colmata di Spirito Santo riesce a dire: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Nessuno gliel'ha detto. Allora, vediamo di capire. Colmata di Spirito Santo, che cosa vuol dire? Quando la persona è colmata di Spirito Santo. E qui dobbiamo capirci bene, perché è un insegnamento non da poco, che caratterizza poi tutta la tradizione apostolica. E essere colmi di Spirito Santo è una situazione che vuol dire che la persona si è totalmente consegnata all'opera di Dio. Cioè, in altre parole, la persona non ha più nessuna resistenza all'opera di Dio. Sono le parole che anche Maria ovviamente dirà quando dice: ecco, sono la serva del Signore. Ma perché Maria dice sono la serva del Signore? Perché l'angelo gli ha detto: guarda che Dio vuole che agisca in te lo Spirito Santo. Perciò, per far agire lo Spirito Santo, è necessario assumere questo atteggiamento. L'atteggiamento di chi dice: sono a tua totale disposizione. Quindi Luca dice: Elisabetta è la donna che si è messa a totale disposizione di Dio. Perciò Dio può agire liberamente in lei, piena di Spirito Santo. In effetti, se noi andiamo indietro un attimo a rileggere meglio il testo di Zaccaria, no? Esattamente il testo che abbiamo meditato 2 o 3 giorni fa, come finiva? Finiva proprio con le parole di Elisabetta, quando dice: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Ma la sottolineatura è proprio questa: ecco che cosa ha fatto per me il Signore. Se adesso fate un salto, e lo vedremo domani, sono le stesse parole che domani sentiremo invece uscire dalla bocca di Maria, quando appunto dirà: l'anima mia magnifica il Signore, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Elisabetta l'aveva anticipata. Ecco che cosa ha fatto per me il Signore. Quindi quello che è in me è opera sua. Perciò da questo passaggio Luca ci dice: Elisabetta è la donna che si è totalmente consegnata all'opera di Dio. E in altre parole, Elisabetta è come se anticipasse quello che 5 mesi dopo avverrà per Maria. Elisabetta non ci viene descritta come colei che dice: ecco, sono la serva del Signore. Però l'atteggiamento di Elisabetta anticipa l'atteggiamento di Maria. Perché, appunto, ecco che cosa ha fatto per me il Signore. E quindi Elisabetta è la donna che è aperta totalmente all'opera di Dio. Senza riserve, senza ostacoli, senza barriere. Dio può fare di me quello che vuole. E ovviamente questo, dice Luca, che cos'è? È lo stato della persona che gode la pienezza dello Spirito Santo. Fu colmata di Spirito Santo. Allora, che cos'è questa presenza dello Spirito Santo? È l'opera di Dio che agisce in te. Perciò tu quello che fai, lo fai solamente perché sospinto dalla presenza di Dio. Del resto, se ricordate, San Paolo aveva già detto nella lettera ai Romani, prima che Luca scrivesse questo, no? Aveva già detto nella lettera ai Romani quella espressione molto bella, quando dice ai Romani: sapete cosa è successo per voi? Che lo Spirito Santo è stato riversato nei vostri cuori. Quindi, in altre parole, Paolo dice: voi siete colmi di Spirito Santo. Ma perché è stato riversato nei vostri cuori? Perché voi avete deciso di essere ubbidienti al Vangelo di Gesù. Vi siete consegnati al Vangelo di Gesù. E quindi lo Spirito Santo adesso guida la vostra vita. E lo Spirito Santo che cos'è? È la presenza di Gesù che guida ancora la vita dell'uomo. Elisabetta anticipa questo, è la vita di Dio, quindi è la presenza di Dio che adesso guida la sua vita. Fu colma di Spirito Santo. Del resto, gli evangelisti, tradurranno poi questo stato, sempre in quel passaggio noto, che abbiamo ripetuto tante volte, quando ci presentano la sequela. Chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. Perché? Perché chi mi vuol seguire assume dentro di sé un atteggiamento. L'atteggiamento di dire, d'ora in poi, sei tu che devi agire in me. Quindi rinnego me stesso. Ma nel momento in cui noi ci poniamo con questa disponibilità totale all'azione di Gesù, anche per noi si avvera questa situazione. Colmi di Spirito Santo. Perché appunto Paolo dice, se voi volete aderire totalmente al Vangelo di Gesù e quindi decidete di lasciare agire in voi il Vangelo di Gesù, è chiaro che lo Spirito Santo è riversato nei vostri cuori. Quindi siete colmi di Spirito Santo. Ora tenete presente che questa cosa è molto forte, perché purtroppo noi siamo abituati a pensare allo Spirito Santo riducendolo ovviamente al momento della cresima, no? Cioè, anche adesso, che cos'è la cresima? La cresima è la discesa dello Spirito Santo, va bene. E nel battesimo lo Spirito Santo non discende? E nella comunione lo Spirito Santo non discende? Ora, cosa vuol dire che la cresima è lo Spirito Santo che discende? È come se fosse una costrizione, no? Per dire, se vuoi lo Spirito Santo, devi ricevere la cresima. Invece non è così. La tradizione apostolica non ragiona così. La tradizione apostolica ha un'altra apertura. Cioè, lo Spirito Santo scende in te. Tu sarai colmo di Spirito Santo quando in te c'è la decisione di aderire totalmente al Vangelo di Gesù. Cioè, che tu vuoi essere ubbidiente solamente a Gesù. E Paolo lo spiegherà ai suoi cristiani, quando dice, come farete ad avere in voi lo Spirito Santo? Lettera ai Filippesi, Come farete ad avere in voi lo Spirito Santo? Dovete fare alcuni passaggi, dice Paolo. Primo, dovete avere la possibilità di udire l'annuncio del Vangelo. Ma quando avete udito l'annuncio del Vangelo, dovete avere in voi un altro atteggiamento. Voglio seguire il Vangelo. E quindi la vostra decisione a seguire il Vangelo diventa una preghiera con la quale tu dici al Signore, però guidami secondo il tuo Vangelo. E chi vuole aderire al Vangelo di Gesù riceve lo Spirito Santo, perché è il dono che Dio fa a tutti coloro che vogliono agire per Lui. Adesso diciamo una cosa. Elisabetta non ha ricevuto la cresima, però era colma di Spirito Santo. Maria non ha ricevuto la cresima, ma lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Incredibile, stupendo. Perché? Perché il tutto dipende dallo stato interiore della persona. È quella volontà di dire, Signore, io voglio vivere solo per te. Allora il Signore ti dice, ma certo, è proprio perché tu vuoi vivere per me e come ti dico io, allora è chiaro che io mi farò conoscere. E qui appunto il bellissimo testo di Paolo. Lo Spirito Santo è stato riversato nei vostri cuori, perché lo Spirito Santo è la risposta al vostro desiderio di agire secondo il Vangelo di Gesù. Infatti Elisabetta, bellissimo, no? Che cosa fa? Lo dice. Io ho creduto all'annuncio che l'angelo ha fatto a Zaccaria. Si è consegnata all'annuncio. E da quello che risulta dai testi, si è consegnata con più decisione che non Zaccaria. Quindi Elisabetta davvero è piena di Spirito Santo, perché tra l'altro avete sentito quando abbiamo descritto la casa di Elisabetta e di Zaccaria, si dice appunto che comunque ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Perciò Elisabetta si mostra già la donna che dentro di sé ha la volontà di consegnarsi a Dio, ha la volontà di vivere nel timore di Dio. Però adesso, ovviamente, Elisabetta lo dice apertamente, perché appunto afferma una cosa bellissima. Ecco che cosa ha fatto per me il Signore. Cioè, il Signore mi ha risposto, cioè ha risposto al mio desiderio di stare con Lui, di vivere solo per Lui, di agire solamente per Lui. Perciò la gioia di Elisabetta non è tanto il fatto che ha un figlio, nonostante fosse sterile, ma la gioia di Elisabetta è constatare che in lei ha agito Dio. Perciò è l'esperienza di Dio che fa gioiosa Elisabetta. Infatti bellissimo, no? Ecco che cosa ha fatto per me il Signore. Dopo, certo, dopo quel figlio sarà un figlio particolare, eccetera, eccetera. Ma la gioia di Elisabetta è questa. E infatti questa gioia caratterizza ovviamente proprio lo stato. È piena di Spirito Santo. E la gioia deriva da lì. È sentire che dentro agisce solo la forza di Dio, lo Spirito Santo. Ma il testo di stamattina ci offre un altro particolare. È da due mattine, se ricordate, da quando abbiamo incominciato il testo di Zaccaria, che stiamo parlando dell'ispirazione, no? Quindi del travaglio interiore per poter aderire all'ispirazione, quel travaglio che deve superare ogni tentazione di impossibilità, perché allora è come se tu lasciassi spazio all'azione di Dio, no? Ma stamattina, appunto, dicevo, c'è un particolare. Non solo Elisabetta è la donna che si è lasciata condurre dall'ispirazione per sé, quell'ispirazione che l'ha condotta a consegnarsi totalmente al progetto di Dio. Ma ci dice Luca che proprio perché adesso in Elisabetta c'è la pienezza dello Spirito Santo, colma di Spirito Santo, Elisabetta ha un'altra caratteristica, che adesso sa cogliere la presenza dello Spirito anche al di fuori di sé. Ed è perciò che, bellissima la descrizione, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino, vabbè, sussultò, ma Elisabetta, colma di Spirito Santo, esclamò: benedetta tu fra le donne. Ma chi gliel'ha detto? Allora, Elisabetta coglie in Maria l'azione dello Spirito Santo. Che cos'è questo? È quello che poi Giovanni, poi sì, perché Giovanni, diciamo, è l'ultimo che scrive, no? Quindi è posteriore al Vangelo. Quindi nella lettera di Giovanni ci sarà poi quella famosa raccomandazione, se vi ricordate. Voi dovete imparare a discernere gli spiriti. Quindi dovete imparare a capire che cosa viene dallo Spirito Santo e che cosa invece viene dallo spirito malvagio. Bene, Luca sta dicendo questo. Elisabetta, proprio perché è colma dello Spirito Santo, conosce lo Spirito Santo, perché è dentro di lei, adesso è in grado di riconoscerlo anche al di fuori di lei. È il discernimento. Pertanto Elisabetta sente che in Maria ha agito lo Spirito Santo. E il fatto che Elisabetta senta questo è confermato da che cosa? Dal fatto che Elisabetta descrive esattamente che cosa è successo in Maria. Infatti dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ma chi poteva dare a Elisabetta una conoscenza così profonda del mistero? Il discernimento, lo Spirito Santo. Ecco allora. E poi ovviamente la finale, no? E Elisabetta è come se incoraggiasse Maria in tutto questo e approvasse Maria dicendo: e beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E come fa Elisabetta a dire e beata colei che? È certo, perché prima è la sua esperienza, l'aveva appena finito di dire, no? quando appunto dice: ecco che cosa ha fatto per me il Signore. Ha visto che l'opera di Dio compiersi in se stessa. Adesso però la vede in Maria. Quello che ti ha detto l'angelo, quello che ti ha detto l'ispirazione, si avvera. Perché è la prova che se lo Spirito agisce, porta a compimento la sua opera. Ed ecco allora, beata colei che ha creduto nell'adempimento, è importante questo, eh? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che beata colei che ha creduto non tanto al fatto di aver avuto una ispirazione, ma al fatto che nonostante fosse prospettato un orizzonte di impossibilità umana, tu credi che si adempierà, non per forza degli uomini, ma per azione dello Spirito. E da qui nasce la beatitudine, cioè è il godimento della presenza di Dio in te, è la beatitudine, è la pienezza appunto dello Spirito Santo. Quindi Elisabetta riconosce in Maria questo stato, anche Maria è colma di Spirito Santo. Tant'è che appunto domani vedremo che cosa esce da Maria. È certo, guidata dallo Spirito Santo. Ecco allora il testo di stamattina, che è complesso ma è molto bello, no? È molto profondo, perché è ancora Luca che, riconsegnando questa figura di Elisabetta, va ovviamente nella linea di tutta la tradizione apostolica, che insiste su come dobbiamo porci noi di fronte all'ispirazione, che però per noi avviene nell'impatto con il Vangelo di Gesù. La nostra ispirazione è il Vangelo di Gesù. Perciò è nel modo con cui noi ci poniamo di fronte al Vangelo di Gesù che avviene in noi quello, o può avvenire in noi se lo vogliamo, quello che è avvenuto in Elisabetta. Cioè la capacità di sentirsi dentro l'opera dello Spirito Santo. Del resto, vi ricordate, antecedentemente a questo testo, dobbiamo andare a trovare la lettera di Paolo, ancora una volta, quando appunto dice: perché non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E cosa dice Paolo? Dice proprio questo: io godo la pienezza dello Spirito Santo, sono colmo di Spirito Santo. Ma perché? Perché, non so, faccio delle cose straordinarie? No, perché mi sono consegnato totalmente al Cristo, perciò il Cristo può fare di me quello che vuole. E il fatto che il Cristo faccia di me quello che vuole vuol dire che in me c'è la pienezza dello Spirito Santo. Infatti non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quello che io faccio non lo faccio da me. Ripete le parole di Gesù, ma perché sono guidato dalla sua presenza. E infatti il mio Vangelo non lo attingo da nessun uomo, ma lo attingo solamente da una rivelazione. Ecco, è la rivelazione che in un modo più, diciamo, più semplice è adesso descritto in Elisabetta, perché in effetti Elisabetta ha la capacità di vedere il disegno di Dio anche in Maria. Quindi Elisabetta è pronta a riconoscere ogni rivelazione, cioè sa cogliere dove c'è l'azione dello Spirito, dove c'è l'azione di Dio. È il grande discernimento. Ecco allora, anche noi stamattina dobbiamo porci in questa direzione, no? Quasi che Luca ci dica: ma il cristiano? Il cristiano è proprio questo. Il cristiano è quello che vive la pienezza dello Spirito. E proprio perché vive la pienezza dello Spirito è quello che ha il discernimento, cioè quello che vive la sua storia, ma la vive guardandola non più con gli occhi degli uomini, ma con gli occhi di Dio. È l'ispirazione. E dunque la capacità di discernere, di capire. Perché? Certo, perché chi gode della presenza dello Spirito dentro ha capito una cosa, che tutto ciò che avviene superficialmente avviene a causa degli uomini, no? Tant'è che è invalsa ormai la cosa, quando diciamo è per forza, è colpa sua, è per forza, se avesse fatto diversamente, è chiaro che se uno agisce così, ma logicamente succedono queste cose, e avanti, no? Cioè, noi siamo abituati a guardare la storia solamente sotto il profilo puramente umano, quindi proprio senza discernimento. Ma il cristiano deve stare in questa storia, ma deve stare in un altro modo, deve stare con la situazione di chi è colmo di Spirito Santo, perché deve sapere andare oltre, deve capire che in quelle situazioni agisce uno spirito. Si tratta di capire quale spirito agisce, perché allora viene chiara l'indicazione di Paolo, sempre ai Filippesi, no? Quando Paolo dice, e poi sappiatelo, noi dobbiamo armarci con le armature, con l'elmo, con la spada, con tutto, no? Ma non per combattere contro gli uomini, per combattere contro gli spiriti. Perciò il discernimento è fondamentale, perché ti fa capire quale spirito agisce dietro a queste situazioni umane. E quindi percepisci, comprendi, e perciò agisci, perché il pericolo sta qui. Che se non conosci lo spirito, tu agisci, ma se non ti accorgi, ti metti in balia di qualsiasi spirito, perché non hai discernimento. E allora è chiaro che in te è oscurata l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non può più agire dentro di te, perché non lo ubbidisci. Perché ubbidisci solamente a quello che gli uomini di solito pongono come criterio e quindi come chiave di interpretazione del loro modo di essere. Quindi Elisabetta stamattina ci richiama a questo. Ci richiama alla necessità, di avere in noi il discernimento per capire dov'è l'azione di Dio e per capire dove non c'è l'azione di Dio. E allora perché? È certo, perché noi dobbiamo servire Dio, non ciò che non è Dio. Ed Elisabetta lo capisce perfettamente, perché nella sua situazione interiore di chi si è aperta totalmente al disegno di Dio, riceve da Dio la presenza dello Spirito che genera in lei la capacità di discernimento. Ecco allora anche stamattina prendiamo spunto da questo, perché anche la nostra ordinarietà, la nostra vita ordinaria possa incamminarsi su questa prospettiva. Noi abbiamo bisogno di sentirci colmati di Spirito Santo. Proprio perché dobbiamo, prima di tutto, sentire lo Spirito Santo che guida noi, ma dobbiamo anche capire lo Spirito Santo che ci indica dove c'è veramente la volontà di Dio e com'è la volontà di Dio, a fronte di come potrebbe essere invece la volontà degli uomini. Quindi la volontà del maligno, ovviamente, no? Ecco allora, anche stamattina, facendo la comunione, noi abbiamo questa certezza che nella comunione viene consegnato a noi che cosa? Lo Spirito Santo. Eh sì, perché la comunione è lo Spirito di Gesù che entra ancora in noi, è la sua presenza. Perciò potremmo benissimo dire che da un punto di vista di Dio, anche stamattina, Egli ci colma di Spirito Santo. Però il problema nasce dopo. E noi come rispondiamo a questa presenza dello Spirito Santo? Ecco, Elisabetta si pone come modello. Maria si pone come riferimento. Cosa hanno fatto queste donne di fronte allo Spirito Santo? In due modi diversi, ma con la stessa intensità, hanno solo detto una cosa. Sono la serva del Signore. Avvenga di me non quello che penso, non quello che mi dicono, ma quello che mi dici tu. Quindi la capacità di queste donne di avvertire dentro di loro la guida dello Spirito Santo. Ed è quello che stamattina appunto vogliamo chiedere. E lo chiediamo ovviamente con una preghiera che diventa profetica, cioè la preghiera con cui si chiede la sapienza, ecco, è la preghiera che trova il suo compimento proprio in questo, perché lo Spirito Santo è quello che ti insegna il cammino di Dio. Quindi lo Spirito Santo è il compimento della sapienza. E noi allora stamattina chiediamo proprio questo. Signore, manda in noi il tuo Spirito perché la nostra vita sia guidata sapientemente dalla sua presenza. Però fa che noi diventiamo obbedienti alla tua guida, perché avvenga per noi quello che è avvenuto in Elisabetta, quello che è avvenuto in Maria. E allora innalziamo la nostra preghiera dicendo appunto: donaci la tua sapienza, ed è la preghiera numero 2.